Allora, di nuovo benvenuti, grazie della vostra presenza. Vi dico solo qualche cenno sul nostro collettivo che si chiama Collettivo Palestina Roma Trullo. È nato quest'estate, dopo due incontri che abbiamo fatto sempre qui nel quartiere sulla Palestina. E gli incontri sono stati molto partecipati e con una forte partecipazione anche emotiva di forte motivazione anche a spendersi, diciamo, poi nelle azioni. Comunque, dopo quest'estate ci siamo rivisti, questa è la prima volta che ci rivediamo. La caratteristica, diciamo, che vogliamo dare al nostro impegno è quella della continuità. Il nostro intento è primariamente di contrastare la propaganda sionista, martellante, pervasiva, che non permette alle persone di conoscere quello che succede e che è successo in Palestina. Questo si può fare appunto solo con un'azione che ha il carattere della continuità. Quindi noi faremo, questo è il primo, ma vogliamo fare almeno una volta al mese un incontro sulla Palestina. Oggi parleremo della storia, degli sviluppi anche più recenti. E ogni volta probabilmente affronteremo un aspetto di questa storia. Noi pensiamo che questo sia molto utile per avvicinare persone che non hanno gli strumenti, neanche sanno dove trovare gli strumenti di conoscenza, per essere consapevoli di questa immane, non dico tragedia, ma abominio, mi viene la parola, di quello che stanno facendo i sionisti, lo Stato di Israele in Palestina. Oggi abbiamo due relatori d'eccezione, la cara Vera Pegna, che è venuta anche altre volte a sostenerci, e anche Jihad è venuto altre volte. Ci parleranno appunto degli aspetti che vogliono mettere in risalto della questione palestinese. Do con molto piacere la parola a Vera.
Grazie, grazie a Pina, grazie al collettivo Palestina Trullo che è molto attivo, molto vivo e mi fa un piacere immenso. E prima di entrare nel vivo della questione di cui vi voglio parlare, vorrei fare una premessa. Userò pochissimo la parola ebreo. Voglio di fare fanno i sionisti, quello che fa in particolare lo Stato di Israele, e cioè coinvolgere tutti gli ebrei del mondo nelle proprie politiche. Cioè lo Stato di Israele afferma, rivendica di rappresentare tutti gli ebrei del mondo, di parlare a nome di tutti gli ebrei del mondo. C'è stata una forte opposizione da parte di moltissimi ebrei e non ebrei. Quindi io userò la parola sionista per indicare quegli ebrei che hanno portato avanti, hanno favorito il progetto sionista di costituzione di uno Stato ebraico in Palestina. La prima metà del secolo scorso, quando il progetto sionista è andato avanti nella Palestina, dove sono arrivati i coloni europei, perché ricordiamoci che il progetto sionista è nato in Europa a causa dell'antisemitismo, delle persecuzioni degli ebrei che a un certo punto hanno detto vogliamo uno Stato nostro perché è il solo modo per stare tranquilli. Hanno chiesto alla Gran Bretagna di aiutarli, la Gran Bretagna ci trovava tante convenienze, c'era il canale di Suez, il petrolio e quindi è stata fatta questa colonia europea, è stata piazzata in mezzo al mondo arabo. E questo è successo, quindi, a metà del secolo scorso, quando i paesi intorno si stavano decolonizzando. Questo è importante perché in un'epoca di decolonizzazione ecco che nasce una nuova colonia europea. E questo avrà delle conseguenze, anche perché come sapete probabilmente, i colonialisti come prima cosa deumanizzano il popolo che opprimono. Hanno bisogno di farlo per giustificare ai propri occhi le malefatte, i massacri. Quindi, 1947, l'Assemblea dell'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU, raccomanda la divisione del territorio palestinese in una parte per gli ebrei e un'altra per i palestinesi. Sei mesi dopo viene proclamato lo Stato di Israele. Da chi? Da un polacco che si chiama Ben Gurion. E accanto a lui c'erano i suoi compagni sionisti, i quali venivano 13 dalla Russia, 11 dalla Polonia, 2 dalla Romania, 2 dalla Germania, 2 dalla Lituania e così via. Inutile che ve li dica tutti. Questo a conferma che si trattava di un'impresa europea. Ben Gurion, appena diventato primo ministro, ha dato ordine al suo esercito di occupare, di conquistare e occupare una parte del territorio che era stato attribuito ai palestinesi. Così ha fatto questo esercito, occupandone 22%, cacciando, espellendo, uccidendo i palestinesi che vi si trovavano e che chiamano questo periodo la Nakba, cioè la catastrofe, facendone che cosa di questa gente che espellevano? Spingendoli verso sud. Cosa c'era al sud? Ebbene, al sud c'era una città bellissima che si chiamava Gaza. Una città, un piccolo ricordo personale se permettete, la mia famiglia viveva in Egitto e mio nonno andava in Palestina per affari e quindi andava a Gaza e andava anche a Jaffa. Quindi per me sono dei ricordi vivi, perché era all'inizio degli anni 40 quando io avevo già 6-7 anni, quindi ricordo bene. Quindi Ben Gurion spingeva i palestinesi cacciati dalle loro case, dai loro villaggi ormai rasi al suolo, verso Gaza. Però li voleva tenere sotto controllo. Quindi ha dato ordine al suo esercito di recingere una striscia lungo il mare. Questa è la striscia di Gaza. Però accanto a Gaza c'erano anche 11 villaggi palestinesi e anche questi sono stati rasi al suolo e gli abitanti sono stati spinti dentro la striscia. E da lì hanno visto, gli israeliani hanno costruito, io non dico un kibbutz, perché kibbutz è una parola simpatica, fa pensare anche a un inizio di socialismo, che so io. Dico che hanno costruito una colonia di insediamento e l'hanno costruita, cioè questi palestinesi che erano stati spinti dentro la striscia, dalla recinzione vedevano costruire una colonia israeliana sulle macerie delle loro case, sui cimiteri dove c'erano i loro morti. Ora, questo vi fa capire anche cos'è che muove la gente. Ecco, volevo semplicemente darvi questo dettaglio. E così arriviamo al 1950, quindi 2 anni dopo la proclamazione dello Stato di Israele. E questa è una data che non viene ricordata, ma che secondo me vale la pena ricordare, perché è da lì che incomincia a formarsi la società israeliana. Noi sentiamo, vediamo tantissime cose, ma non sappiamo veramente chi sono gli israeliani. E secondo me vale la pena cercare di capirlo. Una volta conquistato questo grande territorio, gli israeliani hanno capito che era un grande problema per loro non avere una popolazione adeguata per lavorare la terra, per mandare gli uomini in guerra, perché continuava certo un'immigrazione dall'Europa verso Israele, però si stava prosciugando, ce n'era sempre di meno. Che fare? Ecco, gioco forza, gli israeliani si sono rivolti verso gli ebrei dei paesi arabi. Io qui mi soffermo perché l'accostamento arabo-ebreo per moltissimi europei non significa niente, anzi dicono cosa vuol dire arabo-ebreo, e invece da tempi immemorabili in tutto il Levante, ma anche partendo dal Marocco, paesi arabi, oltre Iran, Grecia, Turchia, fino alle montagne della Georgia, sono vissute delle comunità ebraiche, cioè erano arabi di religione ebraica, arabi a tutti gli effetti di religione ebraica, che durante i secoli in cui in Europa le due religioni cristiane si ammazzavano tra di loro e infierivano sull'unica minoranza che erano gli ebrei, durante quei secoli in tutto il Levante si viveva tranquillamente. Cioè, io insisto su questo perché tornerà questo concetto. La convivenza religiosa nel Levante esiste da sempre, pare addirittura da tempi preislamici, esiste questa tradizione di convivenza. Quindi si sono rivolti gli israeliani verso gli arabi ebrei. Gli arabi ebrei non avevano risposto al richiamo del sionismo perché stavano bene dove erano. Io non conosco un solo esempio di ebreo arabo che abbia pensato, che abbia parlato di uno stato ebraico. Per loro non stavano bene con i musulmani, non avevano con i musulmani, con gli ortodossi, con i melchiti, c'erano tante religioni presenti. Quindi non volevano andare in Israele. E qui bisognerebbe parlare molto di questo, però naturalmente salterò nella speranza di non essere troppo, di non prendere troppe scorciatoie. Siamo negli anni 50-60, nel decennio 50-60. Viene costituito lo Stato di Israele, che come immaginate viene guardato con estrema ostilità e giustificata. Ostilità dagli arabi, da tutti i paesi arabi. Dice, ma come? La Palestina è araba, che c'entra questa colonia europea? E gli anni 50-60 erano gli anni del nazionalismo arabo, per cui i nazionalisti arabi, sbagliando, consideravano che i loro ebrei in realtà erano fedeli a questo nuovo Stato Israele. Sospettavano di tradimento. La vita per gli ebrei arabi era diventata impossibile. Io ho vissuto quegli anni. Era diventata tremenda perché c'era questo tessuto secolare meraviglioso di convivenza che veniva lacerato. Gli ebrei arabi, nonostante tutto, nonostante queste novità che gli dicevano ma voi siete d'accordo con... volevano rimanere lì. E allora gli israeliani che avevano bisogno di loro, esattamente il ministro Lavon, hanno organizzato degli agenti del Mossad, dei servizi segreti, da mandare in questi paesi a spaventare gli ebrei affinché emigrassero in Palestina. Io ero ad Alessandria quando a uno di questi agenti scoppiò una bomba che stava per mettere in un cinema frequentato dagli ebrei. Fu preso subito, arrestato, raccontò tutto. Stessa cosa a Baghdad, dove il commesso di un magazzino, di un negozio, ha riconosciuto nel cliente che stava per comprare qualche cosa un suo cliente ad un bar dove lavorava anni prima in Israele. Ha riconosciuto questo e ha detto, ma questo è un israeliano. Ha chiamato la polizia, questo è stato arrestato e ha raccontato tutto. Ha detto dove erano tutti i nascondigli delle armi. Questa era la situazione. Però lo stesso gli ebrei sono dovuti partire. Io ricordo sempre, i miei ricordi sono di Alessandria. Si sono vestiti con i vestiti più belli, si sono imbarcati e sono arrivati in Israele. Quando sono sbarcati, sono stati ricevuti con delle grosse pompe di DDT, irrorati di DDT. Ma cosa succede? Ma voi venite da paesi sporchi, pieni di epidemie. Li hanno caricati su dei camion e dopo ore senza mangiare, senza bere, sono arrivati a una tendopoli, a una distesa enorme di tende, e hanno detto scendeteci, cioè, no, noi siamo invitati a vivere in case, non in tende. Insomma, dopo lunghe discussioni, siccome non scendevano, la piattaforma del camion si è basculata e ha fatto cadere tutti quanti gli uni sugli altri. Questo è stata l'accoglienza degli ebrei arabi. Mentre anni dopo, quando sono arrivati i rumeni, per non parlare dei russi, sono stati ricevuti col tappeto rosso e la fanfara. Perché vi dico questo? Per dirvi, prima ho parlato di deumanizzazione. Siccome l'impresa sionista è un'impresa europea, che è avvenuta nei momenti del colonialismo europeo, i leader israeliani erano, e aggiungo sono, intrisi di spirito colonialista, del colonialismo che vuole che l'altro, soprattutto se è orientale, soprattutto se è arabo, soprattutto se ha la pelle scura, è un essere inferiore, e allora lo tratti da non umano. E così è che questo che vi documenta, direi, il modo come gli ebrei arabi sono stati trattati in Israele, dopo nei decenni successivi. E tutto questo, vi ricordo, sto parlando degli anni 50-60, tutto questo non si è fermato, non si è trasformato. In tutti i decenni successivi, ma fino a oggi, anche se sempre meno, israeliani, nazionalità israeliana, ma ebrei provenienti dai paesi arabi, sono discriminati. Ci sono stati negli anni 60 dei grossi movimenti di rivolta da parte di questi ebrei arabi che dicevano: ma noi a casa nostra stavamo bene, avevamo negozi, eravamo professionisti, insegnanti, e qui siamo degli operai che lavoriamo la terra, riusciamo appena a sopravvivere. E quindi ci sono state grandi rivolte, represse il più possibile. Ma nello stesso tempo i leader israeliani hanno capito che questa società, queste persone che vivevano in Israele, che erano sì come maggioranza arabi, ebrei arabi, ma c'erano rumeni, c'erano lituani, c'erano persone, adesso non ho la cifra esatta, chi dice da 30 paesi diversi, chi dice da 40, non lo so, comunque poco importa, da moltissimi paesi diversi. Erano persone che avevano una storia diversa da quella dei sionisti, diversa soprattutto perché non avevano conosciuto l'antisemitismo. L'antisemitismo è un fenomeno, per fortuna, solo europeo. Quindi questi ebrei che venivano dagli altri paesi non erano stati perseguitati, avevano lingue diverse tra di loro, tradizioni diverse, anche se poi Israele ha fatto questo vero exploit di inventarsi una nuova lingua. Questa è stata una cosa meravigliosa, in realtà, se ci pensate. Però ancora oggi, io parlo sempre per gli ebrei arabi, per degli altri so meno o poco, si parla arabo. Siamo alla terza generazione, seconda o terza generazione degli arabi ebrei che hanno lasciato i paesi arabi, sono andati in Israele. Quindi tutto questo è fresco, è recente. E sono memori dei primi decenni in cui la discriminazione era veramente fortissima, in cui, per esempio, la maggioranza dei giovani delinquenti nelle prigioni era sempre di ebrei arabi. Non avevano un'educazione adeguata, non avevano professioni adeguate e così via. Perché vi racconto tutto questo? Perché gli israeliani provenienti dai paesi arabi, gli ebrei arabi, sono molto più affini come lingua, come cultura, come cibo, come tradizioni, musica, eccetera, ai palestinesi che non all'establishment israeliano fatto da discendenti di polacchi, lituani, che so io. Questo i leader israeliani ce l'hanno sempre avuto presente, e per loro l'idea che Israele potesse diventare il Levante e non Euro-Israele è sempre stata una iattura. Ecco, per loro l'idea di levantinizzare Israele. Al punto, temevano questo, che in tutte le discussioni, pur parler fra Egitto e Israele o altri paesi arabi e Israele, gli israeliani di origine araba sono stati tenuti fuori. Loro dicevano: ma fateci partecipare ai negoziati, noi siamo più vicini agli egiziani o agli iracheni, eccetera, ai giordani, fateci partecipare, noi siamo il ponte. E invece sono sempre stati tenuti fuori. Questa società, quindi israeliana, è composita ed è diventata ancora più composita quando, con l'implosione dell'Unione Sovietica, sono arrivati, molto favoriti, spinti da Israele, 1,5 milioni di russi. Altra mentalità, altra storia, altro tutto. I russi erano bianchi ed europei e quindi andavano curati in modo particolare, ma curati al punto che appena arrivati hanno avuto un loro canale, televisione, eccetera, in lingua russa, stampa russa. Quando questi russi si sono accorti che non si mangiava carne di maiale in Israele, che era proibito anche l'allevamento di maiale, c'è stata una levata di scudi, e subito è arrivata la carne di maiale, ma è arrivata anche la mafia russa. Quindi vedete le contraddizioni. Allora, come tenere insieme tutta questa gente? C'era un solo modo, che era quello di farli sentire in continuo pericolo. La sicurezza di Israele, voi siete in pericolo. Vi rendete conto che il mondo intero ci odia, odia gli ebrei? L'antisemitismo è dappertutto. Noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare uniti. E quindi un indottrinamento geniale, sistematico, dall'asilo alle scuole elementari, medie superiori e nell'esercito, che è una leva obbligatoria che si ripete anche negli anni. Quindi questo bombardamento continuo di noi siamo israeliani, noi siamo tutti uguali, l'unità del popolo israeliano e del popolo ebraico è una cosa sola, stiamo stretti tra di noi, la sicurezza di Israele, questa parola sicurezza che è abusata da tutti, oltre a occupare, a fare venire tutta questa gente in Israele, i leader israeliani hanno capito, dato che non c'era una cultura comune, una tradizione comune, c'era il grande pericolo che la presenza palestinese, anche se i palestinesi rimasti erano pochi, che la presenza palestinese, la cultura palestinese in qualche modo emergesse. Bisognava cancellarla completamente. Per darvi un'idea di cos'era la Palestina, perché erano belli questi posti, sia come agricoltura che come architettura. E questo quando gli israeliani dicevano: questa è una terra senza popolo, questa è la terra senza popolo, aveva queste case, le famose arance di Giaffa che arrivavano in tutta Europa. E questo fa parte della deumanizzazione, dire non c'è nessuno, qua non c'è un popolo. La Golda Meir addirittura diceva: li odio perché ci costringono a uccidere i loro figli. Un bellissimo villaggio che si chiama Lefta. Gli israeliani vogliono raderlo al suolo e farci non so se supermercati o che cosa lì. E c'è un gruppo di architetti palestinesi e britannici che stanno facendo una lotta fantastica a salvare Lefta. Nel 1967 Israele si è lanciato in un'altra campagna di occupazione, annessione, le alture del Golan, il Sinai, e la Cisgiordania, che era stata prevista come territorio per i palestinesi, è stata, diciamo, totalmente occupata, perché erano poche le zone dove si concentravano i palestinesi. Man mano negli anni, dal 67 a oggi, sono state costruite nella Cisgiordania delle colonie di insediamento israeliane. Allora, rapidamente, la differenza fra col colonialismo classico e le colonie di insediamento è che il colonialismo classico, lì l'impero va e depreda il paese dei suoi beni, delle sue terre rare o quello che è, e a un certo punto se ne va. Colonialismo di insediamento è molto diverso. Abbiamo degli esempi che così credo che calzano molto. Il primo naturalmente è quello americano, con 80 milioni di nativi uccisi, l'Algeria, l'Angola, quasi tutta l'America Latina, colonizzata dalla Spagna, e naturalmente il Sudafrica, dico naturalmente perché è al quale Israele, quello israeliano, è più vicino. Israele ha subito chiuso i palestinesi in zone dove venivano governati con un brutale regime militare che si chiama apartheid, questo appunto copiandolo dal Sudafrica. Ma quello che c'era in Sudafrica di positivo e che non c'è in Israele è che in Sudafrica c'erano dei leaders bianchi che hanno capito a un certo punto che non si poteva andare avanti così. In Israele non ci sono, fino adesso, o non si sono manifestati, dei leaders di questa levatura, capaci di dire, qua, siccome la terra è una e dobbiamo vivere insieme, vediamo come fare. Questo non è successo, anzi direi che è successo il contrario, perché le colonie di insediamento in Cisgiordania, le quali fra l'altro sono collegate tra di loro con una rete stradale vietata ai palestinesi. Quindi i palestinesi sono completamente chiusi e per uscire dalle loro zone devono passare da una serie di checkpoints dove non solo li controllano, ma li offendono, li umiliano, li fanno aspettare inutilmente, fanno aspettare persone che devono andare in ospedale a curarsi e donne incinte che devono partorire. Insomma, non c'è solo la chiusura, solo fra virgolette, c'è anche la continua umiliazione. Questo sempre perché si tratta, gli israeliani hanno lo spirito dei colonialisti e questo fanno. Succede che ci sono gli accordi di Oslo nel 93, mi sembra, che prevedono di fare uno Stato palestinese, due popoli, due stati. Ora, il mio parere, era un'infamia parlare di Stato palestinese già allora, con 700.000 coloni insediati in Cisgiordania. Forse magari allora ce n'erano 500.000 e non 700.000 come oggi, ma comunque è assolutamente inconcepibile fare uno Stato sovrano. Ma siccome si trattava di uno Stato palestinese, poteva anche essere una piccola entità amministrativa, quindi non uno Stato sovrano, completamente dipendente da Israele per tutto, acqua, luce, telefonia, aeroporto, e in pratica sotto il dominio israeliano. E questa è stata questa opzione dello Stato palestinese portata avanti sia dall'autorità nazionale palestinese che da tutta la cosiddetta comunità internazionale, che non si sa bene cos'è. Quello che si sa è che ci sono gli Stati Uniti che sono interessati ad avere una pedina loro nel Medio Oriente, una pedina che si chiama Israele, quale pedina molto spesso rovescia il rapporto di forze. Arriviamo così al 7 ottobre, all'attacco di Hamas, non di Hamas, della resistenza palestinese, diciamo, perché è più appropriato, perché Hamas è l'organizzazione più grossa delle varie organizzazioni che hanno fatto questo attacco. Ora, è sbagliato dire Hamas sia per la ragione che ho appena detto, sia perché Hamas è un'associazione popolare molto grossa, molto partecipata, che ha un braccio militare, che è quello che ha invaso, che ha attaccato Israele. Che ha attaccato Israele appunto sulla colonia di insediamento che era stata costruita su... Ma non è questa la cosa più importante adesso. La cosa più importante, fermo restando che ognuno di noi si fa il proprio giudizio, la cosa più importante è di decidere tra di noi in base a che cosa giudichiamo non solo tutte le violazioni passate da parte di Israele, delle decisioni dell'ONU, eccetera, ma su quale base decidiamo se cos'è stato l'attacco di Hamas, della resistenza palestinese? Ebbene, secondo me il diritto internazionale è il punto supremo dell'accordo fra popoli. Se fosse rispettato il diritto internazionale non ci sarebbero guerre. Ci sono, perché il diritto internazionale rimane un'astrazione, non ci sono le istituzioni di garanzia, cioè tribunali, polizia, eccetera. E questo lo sappiamo. Però i principi del diritto internazionale non vanno violati. La storia della Costituzione dello Stato ebraico è una storia di violazioni del diritto internazionale, ma al punto che la stessa Assemblea Generale dell'ONU, quando ha raccomandato di spartire la Palestina, lo ha fatto in barba alla propria carta, perché nella carta dell'ONU, all'articolo 1, c'è scritto che l'autodeterminazione dei popoli è un principio stabilito. Invece i palestinesi non sono stati neanche consultati sulla spartizione della Palestina. Secondo il diritto internazionale, portare via degli ostaggi è un crimine di guerra. E questo la resistenza palestinese lo ha fatto. Però è un crimine di guerra se gli ostaggi sono dei civili. Non lo è se gli ostaggi sono dei militari. E in questo caso moltissimi, non so quanti, una parte erano militari e una parte civili, e fra le vittime circa la metà era in divisa, per cui questa era la situazione allora. Ma vorrei richiamare la vostra attenzione su come la nostra stampa, i nostri media ci manipolano nell'informazione che danno. Le persone portate via dalla resistenza palestinese sono degli ostaggi. Le persone portate via dall'esercito israeliano, e cioè dei palestinesi della Cisgiordania, sono dei prigionieri. Capite che l'uso di prigionieri invece che di ostaggi è un modo per legittimare quello che fa Israele, che è doppiamente illegittimo secondo il diritto internazionale,